Modem.
Voi non la conoscete, a Tre Castelli.
Se dovessi chiamarli Fortezze, perché è un obbligo, chiamo Fortezze, però in sé sono abituata a Castelli di Bellinzona.
La fortezza si voleva chiamare così perché era un sistema difensivo unico in Europa e questa unicità è stata la ragione per cui nel 2000 Castelli sono stati riconosciuti patrimonio UNESCO.
Castello, già se accende la lampadina vai su una storia, fortezza già è un qualcosa un po' più pesante, immagini già una cosa, una situazione tipo un carcere.
Grazie a una maggiore sensibilità per il patrimonio storico, i castelli sono diventati luogo verde di cultura, svago e ristoro inseriti nel tessuto urbano. Una chiusa, quella di Bellinzona, che si dimostra ora come un tempo luogo di transito, di scambi e di comunicazione, accogliendo turisti e visitatori che inseguono il calpestio secolare delle sentinelle.
La questione del biglietto non riguarderà la murata, non riguarderà l'80% dell'insieme della fortezza, riguarderà semmai un accesso alla corte interna di Castel Grande e poi ovviamente alle aree museali.
Castello, ma il più bello a Claudio Villa Lodato.
Li avrò visti alle gite scolastiche, però non ci vado abitualmente, no? Li chiamerò comunque Castello di Bellinzona.
Immaginate di salire a piedi la Piazza del Sole verso Castel Grande, una sera d'estate. Le mura medievali si stagliano contro il cielo e il profilo inconfondibile delle torri domina la vallata. Un paesaggio davvero suggestivo che i bellinzonesi hanno negli occhi da sempre e che il mondo intero ha riconosciuto nel 2000, quando l'UNESCO ha inserito i tre castelli di Bellinzona e tutto il complesso che li compone nella lista del patrimonio dell'umanità. Un riconoscimento straordinario, eppure a oltre 25 anni di distanza quei castelli accolgono ancora solo circa 100.000 visitatori all'anno, di cui meno della metà paganti. L'esposizione permanente risale agli anni 90. Non c'è un percorso unitario che li colleghi e non c'è una narrazione storica all'altezza del loro valore eccezionale. Da qui la conclusione del municipio di Bellinzona. Basta aspettare. A marzo è così stato approvato dal Consiglio Comunale Cittadino un progetto da 19 milioni di franchi per trasformare i castelli, ribattezzati in Fortezza di Bellinzona, in un polo culturale e turistico di respiro europeo. Mostre permanenti, tecnologie immersive, percorsi tematici e una governance professionale. Ma da quelle stesse mura, nel giro di poche settimane, è arrivata una risposta inattesa. Oltre 4.600 firme per un referendum popolare. No al nome, no al biglietto, no alla fondazione, no, dicono in molti, a toccare qualcosa che appartiene a tutti. Siamo quindi davanti a un progetto visionario o a un'operazione mal concepita? È difesa del patrimonio o resistenza al cambiamento? Oggi ne discutiamo con due tra i principali protagonisti di questa storia, il sindaco di Bellinzona Mario Branda, che quel progetto ovviamente lo difende, e l'ex sindaco Brenno Martignoni Polti, che lo sfida con un referendum. Buongiorno e benvenuti a Modem. Io sono Dario Lanfranconi, in regia c'è Sabina Zanini e la messa in onda è garantita da Roberto Conti. Ecco, partiamo subito dalla cronaca recente. Lunedì è avvenuta la consegna delle firme per il referendum contro il progetto di valorizzazione, appunto, per la precisione 4.650 firme. Brenno Martignoni Polti, inizio da lei. Sia perché il promotore del referendum, sia perché Mario Branda ci sta raggiungendo, al momento è collegato telefonicamente, sappiamo che il traffico ticinese spesso non perdona, lo attendiamo qui in studio, ma quindi parto da lei, ma sarei partito comunque da lei visto il successo del referendum. Il minimo erano 3.000 firme, ne avete raccolte ben di più. Ecco, è soddisfatto della campagna referendaria e cosa ci dice questo numero buono di firme raccolte?
Anzitutto buongiorno. Sì, anzitutto ci dice che comunque è un tema sentito, un tema che non ha fatto fatica a raccogliere questi consensi e credo anche in ultima analisi sia la dimostrazione che vale la pena sottoporre a consultazione popolare proprio questa sensibilità che tocca i castelli.
Ecco, vado ora dal sindaco di Bellinzona. Buongiorno anche a lei Mario Branda, mi sente?
Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, ecco, non posso che muovere anche con lei dallo stesso presupposto. La preoccupa questo referendum anche proprio alla luce del numero di firme raccolte?
Guardi, questo è un progetto che viene da lontano, le discussioni sono iniziate 10-12 anni fa, ha visto coinvolte tantissime persone che si sono adoperate per presentare questa idea, questo progetto. Ricordo che nel 2020 il municipio aveva già chiesto un credito di progettazione al Consiglio Comunale, che lo aveva approvato quasi all'unanimità, un credito di oltre 1,8 milioni di franchi, quindi ci sono già dei progressi piuttosto importanti. È chiaro che adesso con questo referendum ci dobbiamo confrontare e speriamo naturalmente di poter così alla fine ottenere un successo.
Ecco, lo sappiamo e l'ho già detto anche nell'introduzione, i promotori del referendum contestano principalmente tre cose: il nome scelto, quello di Fortezza invece di Castelli, la possibilità di introdurre il pagamento per accedere ad alcune aree e la gestione affidata a terzi, a questa fondazione apposita, diciamo. Ecco, partiamo quindi dalla questione forse più secondaria, ma probabilmente quella che a Bellinzona scalda di più gli animi e suscita le maggiori emozioni, che è proprio quella del nome. E però prima di sentire i nostri ospiti vi propongo di ascoltare il parere dello storico Marino Viganò, che ha anche un dottorato in storia militare e quindi conosce davvero bene la materia e ha anche partecipato alle indagini storiche alla base del progetto di valorizzazione. E la collega Sabina Zanini le ha per prima cosa chiesto che ruolo hanno avuto nella storia dei Tre Castelli e tutte le loro componenti architettoniche. Sentiamo.
Il sito risulta abitato quantomeno e forse munito da circa il 4500 a.C., quindi è una storia di fortezza di quasi 7000 anni complessivamente, per l'età visibile tuttora attraverso i suoi fortilizi. Abbiamo un'epoca di un millennio circa fra l'anno 588 e l'anno 1500 che possiamo definire l'ampio medioevo, una rifortificazione sotto la Repubblica Elvetica nel 1798, poi entro l'ambito dello Stato federale nel 1848-49 e 1853-54. Poi un ultimo periodo, se si vuole, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale.
Una lunga storia, ma oggi si discute proprio anche del nome, quindi Fortezza versus Castelli, come li abbiamo sempre chiamati per anni. È un tema che appunto sta suscitando accese discussioni. Chi ha ragione dal profilo storiografico?
Direi che il tema è al di fuori di qualunque discussione. Bisogna rammentare che in passato vi erano due definizioni, anzitutto linguistiche, di idioma: il latino sino alla metà del XV secolo e poi in volgare, quello che noi chiamiamo italiano, a seguire. Le opere fortificate vengono definite castrum quando si tratta di una singola opera. Però quando sono più di una e cominciano a essere più di una dal 1313 almeno, da quel momento il termine ricorrente è fortalizia in latino, fortilizi in volgare, fortezza anche per i singoli castelli. Non parliamo poi di tutto l'insieme, perché noi consideriamo i castelli singolarmente, ma quando parliamo di piazza forte dobbiamo considerare la murata, che non è un castello, le mura del borgo, che non sono un castello, e la torretta di Carasso, come il ponte fortificato, che non sono in termini tecnici un castello, sono fortilizi. Quando viene nominato il castellano persino di questi, si dice: entrerai in possesso della tua fortezza. Quindi anche singole fortificazioni si usa il termine fortezza, fortalizio, più spesso.
Ecco, Brenno Martignoni Polti, lo abbiamo sentito da uno dei massimi esperti, perlomeno per la storiografia, il concetto, il nome di fortezza sono più corretti di quello di Castelli. È davvero così difficile, così impossibile da digerire questa denominazione? E perché?
Potrei rispondere subito con una battuta da parte di un professore, di un dottorato, di una persona che ha un dottorato in storia militare. Non ci si poteva attendere altra risposta. E comunque questa è una battuta. Evidentemente però stimo il professor Viganò, lo conosco molto bene anche per quanto riguarda i suoi studi sul sulla la Mesolcina e tutte le, diciamo, quella che potrebbe essere definita la fortificazione di Mesolcina con tutte le torri e il castello di Mesocco in primis, però anche il castello di Mesocco, che è per definizione una fortezza, viene definito castello già dalla sua costruzione. I castelli a Bellinzona sono i castelli. È vero che alla fine non è un tema determinante, però è qualcosa che tocca il cuore, qualcosa che tocca le emozioni, e quindi io credo che l'errore principale di questo messaggio sia quello di aver voluto cambiare il nome ai castelli, perché quando poi sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità c'è stata la chiara indicazione che nel patrimonio dell'umanità venivano inseriti tre castelli assieme al sistema fortificato dato dalla muraglia e dalle muraglie.
Sì, dopo sentiremo anche sulla questione UNESCO ancora il professor Viganò. Ecco, però io parto anche la mia esperienza personale. Io vivo a Rivera, un comune che tecnicamente il nome del comune non esiste più. Ora si chiama Monteceneri, e le assicuro che il senso di radicamento è molto forte anche da quelle parti. Però ecco, si è fatta di necessità virtù, e non mi sembra che la gente adesso dica ah, cavoli, però ci manca il nome Rivera. Nella vita di tutti i giorni continuano a dire Rivera. Quando si parla di promozione del territorio, di amministrazione, si parla di Monteceneri. E non è immaginabile un processo simile anche a Bellinzona.
Gli antichi dicevano in nomen omen, vuol dire che nel nome è racchiuso comunque un destino, sono racchiuse delle caratteristiche e sono racchiuse anche le entità che toccano le nostre corde più profonde. E quindi io credo che sì, è vero che tanti comuni hanno cambiato nome, perché grazie alle aggregazioni siamo arrivati a delle definizioni, diciamo, concordate. Però penso che questo non è sempre stato un processo positivo.
Mario Branda, benvenuto in studio anche a lei. La scelta del nome Fortezza lo abbiamo sentito da Viganò, ma anche dall'UNESCO, da altri storici, da Denis Tonella, è storicamente fondata e coerente appunto proprio con la visione dell'UNESCO, ma è stata decisa da un gruppo di esperti ristretto, senza alcun confronto vero, democratico, in una città che si vanta anche della sua tradizione di partecipazione civica. Non sarebbe stato più legittimo coinvolgere prima la cittadinanza invece che calarlo questo nome?
Ma penso che ci sia un malinteso. In realtà è diversamente da quello che adesso sostiene Brenno Martignoni. Il municipio e soprattutto il messaggio municipale approvato dal Consiglio Comunale non stabiliscono un cambiamento di nome. Non c'è scritto che adesso i castelli si dovranno chiamare Fortezza. Assolutamente no. E tutti potranno continuare a chiamarli castelli. Io medesimo continuerò a chiamarli castelli. E se voi guardate la segnaletica nella città, nel centro storico di Bellinzona, continua a indicare i castelli con il loro nome. L'indicazione del termine fortezza è aggiuntivo a quello dei castelli, e vuole, l'avete già detto un po', indicare il complesso fortificato. L'eccezionalità per cui c'è stato questo riconoscimento da parte dell'UNESCO non è determinato dal singolo castello, ma è veramente il complesso fortificato, e questo lo ribadisce in modo molto chiaro anche UNESCO. Di castelli in Europa ce ne sono tantissimi, probabilmente più maestosi, più imponenti di quelli di Bellinzona, ma la straordinarietà è dettata dal sistema difensivo, dal complesso fortificato, che ha veramente caratterizzato in modo unico nel paesaggio alpino europeo il sistema appunto difensivo di Bellinzona. E quindi indicare adesso il termine fortezza, ripeto, aggiuntivo a quello dei castelli, vuole in qualche modo sottolineare questa eccezionalità. Quando noi lo spieghiamo a qualcuno che viene da fuori Bellinzona, ma forse anche ai ticinesi e ai bellinzonesi medesimi, e si tratta di ricordare questo passaggio della propria storia, delle proprie radici. Bellinzona era un punto di passaggio, di controllo per quanto riguardava il viaggiare, non solo dei viandanti, dei mercanti, anche degli eserciti. Era questo veramente l'elemento caratteristico e ciò che faceva di Bellinzona un punto strategico fondamentale in quelle che erano le dinamiche politiche e militari dell'Europa di quel tempo.
Ecco, vedremo se sul nome almeno forse si riuscirà a trovare una soluzione di compromesso, ma ci sono anche dei fatti più concreti e importanti in questo referendum, in questo progetto di valorizzazione. Sicuramente la questione finanziaria è uno di questi, abbiamo detto, della possibilità di introdurre dei biglietti a pagamento, della questione della scelta di una fondazione per gestire il tutto, ma restiamo però un attimo ancora a monte. I costi complessivi del rilancio ammontano a poco più di 19 milioni. Brenno Martignoni Polti, voi durante la campagna referendaria avete raccolto le firme parlando molto di, appunto, di denominazione, di biglietti, di fondazione, però alla fine concretamente il testo ufficiale del referendum riguarda il credito di spesa. Non sarebbe stato meglio o più onesto ammettere che il vero obiettivo era bloccare questi 19 milioni?
Io credo che questo è un messaggio che tutti conoscono e sanno quali sono i contenuti del messaggio. Il fatto che si parli di 19 milioni, bisogna poi anche chiarire dove vanno e come vengono investiti. La verità è che comunque questa è un'opera o diciamo un progetto importantissimo, e se non c'era la raccolta delle firme passava per così dire sotto banco e in sordina, senza che si nascesse una vera discussione o dei veri approfondimenti in merito. Io credo che questo sia forse il risultato più importante, che finalmente su una cosa che tocca veramente nel profondo la città e che tocca anche il futuro, è giusto che si pronunci la gente, che ci sia una consultazione popolare. Il municipio avrà modo naturalmente di esporre tutte le proprie ragioni e credo che sia veramente questa l'occasione cardine e principale per farlo. E d'altra parte le persone potranno anche esprimersi in tutta libertà riguardo a quello che vogliono per il futuro, per i Castelli.
Una domanda però credo che vada fatta. Lei, l'Abe l'UNESCO è stato tenuto nel 2000, ha contribuito anche lei a questo processo e poi lei ha guidato la città di Bellinzona per 12 anni, dal 2005 al 2017. Ecco, però nelle sue tre legislature da sindaco un progetto di rilancio concreto non è mai avvenuto. Non è un po' paradossale oggi battersi contro l'unico progetto che è stato partorito?
Ecco, due legislature da sindaco, non tre. Tre da municipale. Una
sì.
Da municipale. No, ed è proprio quando ero municipale che c'è stata l'iscrizione dei Castelli nel patrimonio dell'umanità. E devo dire che lì è stata una cosa molto importante come riconoscimento. Tra l'altro non è un label tecnicamente, perché non è un certificato ISO, ma è un riconoscimento a livello universale di un patrimonio culturale. E allora anche lì è stato, diciamo, abordato un tema che è quello di valorizzare i Castelli. In effetti sono state fatte tutta una serie di ricerche, è stata fatta tutta una segnaletica, i Castelli sono entrati in rete come Castelli del Ducato, sono stati fatti anche dei progetti importanti. Le trasformazioni erano state fatte prima, quelle architettoniche, e penso in particolare quelle di Castelgrande, con il grande intervento decisivo dell'architetto Galfetti, che proprio in quel fronte voleva far diventare il castello un nuovo parco urbano. E tra l'altro, proprio adesso che mi viene in mente, proprio Galfetti disse che abbiamo trasformato una fortezza in un luogo pubblico per la gente di Bellinzona.
Sì, ce l'ho anch'io con la citazione marcata, dopo arriveremo anche a quella, ma vado un attimo da Mario Branda. Andiamo sulla gestione da parte della futura fondazione. Abbiamo detto del costo di circa poco più di 19 milioni di franchi. Di questi, quasi 5 milioni vanno in stipendi, mandati e organizzazione del progetto, quindi oltre un quarto del totale. È una cifra che ha fatto alzare più di un sopracciglio. Come giustifica il cittadino comunque che tutti questi milioni non andranno in restauri, mostre o tecnologia, ma in personale e consulenze?
Un progetto di questo tipo richiede la collaborazione di molti specialisti, di molte persone. abituate e sperimentate in questo campo. Ripeto, lavoriamo su un monumento UNESCO, non possiamo farlo noi, non posso farlo io, non lo possono fare i nostri collaboratori della città di Bellinzona, non lo possono fare neppure da soli i funzionari del cantone o i rappresentanti, per esempio, dell'ufficio dei beni culturali. Occorrono degli specialisti, e questi specialisti evidentemente hanno un costo. Sono specialisti dell'ambito della storia, della scienza della storia, sono specialisti nell'ambito museale, e evidentemente queste competenze hanno un costo. Vorrei però aggiungere forse ancora una cosa. È importante capire che non si andrà a votare sul nome di questa dei castelli rispettivamente della fortezza. Vorrei che questa cosa fosse chiara, perché così si alimenta in qualche modo l'impressione: andiamo a votare, per cui alla fine li chiameremo in un modo diverso. No, perché ripeto, il nome non è scritto in una legge, non è definito in un'ordinanza, ognuno chiamerà i castelli come meglio gli aggrada. Ripeto, nella segnaletica all'interno della città di Bellinzona continuano naturalmente, ovviamente, a essere chiamati con il loro nome, anche per capire dove si sta andando, ma sicuramente la votazione non sarà sul nome dei castelli piuttosto che della fortezza. E aggiungo ancora una cosa: quando dicevo prima che nel 2021 il Consiglio Comunale aveva già votato un credito per la progettazione, 1,8 milioni di franchi, e tutti erano d'accordo, su 46 consiglieri comunali presenti, 43 avevano votato di sì, compresi i rappresentanti del NOCE, il partito qui rappresentato da Brenno Martignoni, con 3 astenuti. Ora, non posso immaginare che all'epoca si fosse deciso così, si fosse improvvisato. Questi soldi sono stati stanziati, sono stati utilizzati per presentare questo progetto, e sarebbe veramente ora peccato buttarli nel cestino, perché adesso si vuole rimettere in discussione un po' l'intero sistema.
Ecco, l'ho citato prima Brenno Martignoni Polti, c'è anche poi la questione dell'apertura, dell'accessibilità, appunto Aurelio Galfetti a fine anni 80, quando ha finito il principale restauro di Castel Grande, la filosofia era precisa: lo spazio aperto come piazza urbana, liberamente accessibile a tutti. Introdurre meccanismi di controllo dei biglietti, accessi, non tradisce quello spirito di Galfetti?
Una buona parte, adesso parliamo in particolare di Castel Grande, perché è di quello dove poi si concentra questa indicazione, rimarrà assolutamente accessibile in modo del tutto libero. Adesso non ho qui uno schema, non possiamo far vedere alla radio lo schema, ma con un disegno si potrebbe mostrare le zone dove sono e rimarranno liberamente accessibili a tutti. C'è poi la corte interna, effettivamente, che risulterà a pagamento. È prevista un'eccezione per i bellinzonesi, poi questo sarà un problema.
Questa eccezione è prevista o è solo un'ipotesi al momento?
Il messaggio parla dello stanziamento di un credito. Noi all'interno del messaggio abbiamo indicato quelli che sono i nostri intendimenti, però ripeto, è come il tema anche del nome, che non è veramente oggetto di una decisione, così lo è anche effettivamente il tema del pagamento. Ed è all'interno di questa discussione, però all'interno del messaggio, si era anche detto che sarà prevista un'eccezione per i cittadini bellinzonesi, che sono chiamati a contribuire 2 o 3 volte al finanziamento di questa fortezza. Lo stanno già facendo adesso, perché tutte le opere di manutenzione ordinaria sono assunte dai bellinzonesi, per cui per continuare a garantire questa tradizione sarà previsto un sistema, ma questo se ne farà carico la città, per permettere questo tipo di accesso. Ripeto però, fondamentalmente e larga parte del castello rimarrà liberamente accessibile. Perché un biglietto? Abbiamo un biglietto perché noi abbiamo una quantità di turisti che arriva a Bellinzona, sale a Castel Grande, entra nella corte, fa i selfie, fa le fotografie, fa quello che ritiene più giusto fare, addirittura cede alle torri e non paga un biglietto. Ora, noi avremo bisogno di gestire questi musei. Questi musei hanno un costo, lo sappiamo. I musei hanno bisogno di essere finanziati, non può farlo il contribuente, lo deve fare in primo luogo chi beneficerà poi di questa esposizione, di queste mostre, sì, di tutto quello che sarà mostrato. Sì. E quindi ovviamente deve essere fatto pagato un biglietto. E mi permetto di dire, dappertutto si fa così. Se andate al castello di Scione, esattamente la medesima cosa.
Confermo, io ho girato diversi castelli.
I monumenti UNESCO a San Gallo, esattamente la medesima cosa.
Ecco, Brenno Martignoni Polti, non è accettabile questo compromesso? L'esenzione per i bellinzonesi, le scolaresche e il pagamento solo per alcune aree?
Ah, prima di tutto bisogna dire che noi evidentemente non contestiamo l'accesso ai musei e alle parti sensibili che vengono presentate come degli spazi particolari. Noi contestiamo il fatto che il semplice transito, il semplice stare e andare a vedere il Castel Grande sia a pagamento, e questo tra l'altro succede già in modo deleterio per il Castello di Montebello, dove un semplice transito viene tassato. Però volevo tornare un attimo sulla questione del nome, perché si vuol far passare qualche cosa che in realtà non è. Allora, il nome è già stato cambiato senza mai passare attraverso un controllo popolare. Il nome è stato cambiato su tutta la segnaletica, anche in autostrada quando voi arrivate. Prima si parlava di regione di castelli, adesso si parla di fortezza. Sono già stati fatti degli investimenti anche nella segnaletica in città, e quindi finalmente è giusto che si parli e si decida.
D'accordo, però adesso appunto il nome...
No, però era importante, sì, perché sembra che capisco, questo qui sia sempre...
Anche i nostri tempi sono sempre corti, e quindi ecco, in chiusura concentriamoci anche un attimo sul riconoscimento, appunto non label, dell'UNESCO, e sentiamo nuovamente cosa ha detto in proposito al microfono di Sabina Zanini lo storico Marino Viganò, tanto sui rischi legati all'immobilismo quanto sul significato di valorizzazione.
Bisogna valorizzare il sito. Nel caso di Bellinzona il titolo c'è, oramai ben sedimentato, ma appunto la valorizzazione ha richiesto tempo, ha richiesto perlomeno il progetto di valorizzazione. Ora, se lo si getta via, che si rischia? Che viene elevata la titolazione, il marchio UNESCO. Può capitare, è capitato per altri siti quando o si è fatto poco o nulla, o si è fatto troppo, ci si è costruito addosso, si sono eseguite opere che hanno coperto la parte autentica, eccetera. Vorrei aggiungere che prima del progetto i rischi erano persino minori, perché qui se passa un'ispezione UNESCO e dice bene, avete fatto un bel progetto, poi l'avete abbandonato per un referendum, vorrei anche rammentare, en passant, che l'intero comparto turistico, economico, alberghiero e via dicendo di Bellinzona dovrebbe avere tutto l'interesse a valorizzare il sito.
Che cosa significa valorizzare questa fortezza?
Sì, abbiamo tuttora sui 7 siti fortificati che esistevano dell'età medievale, scomparso la torretta di Carasso, scomparso il ponte sul Ticino, metà della murata, ma per quello che rimane abbiamo dei monumenti pressoché vuoti. Valorizzare significa anche musealizzare, creare delle esposizioni con stile moderno, rendere dunque attrattivi i siti. Lo sono esteriormente, ci si passeggia sulle mura, si percorrono, si vede la chiusa spettacolare, ma poi all'interno aggiungiamo anche le linee Dufour, sia di Camorino, già riattate e vitalizzate. C'è tutto il settore di Sementina da inserire. È evidente che il turista non può accontentarsi già della fortezza per quanto è oggi, dei singoli castelli, di visitare delle mura vuote.
Breno Martignoni Polti, i turisti non possono accontentarsi di mura vuote, però se il referendum passasse a cascata cadrebbero i contributi cantonali, federali, il progetto in sostanza collasserebbe. L'abbiamo sentito, l'immobilismo può anche portare al ritiro del riconoscimento UNESCO. Ecco, se il referendum dovesse avere successo, chi si assumerà la responsabilità di questo immobilismo?
Ecco, adesso qui non me ne voglia il professor Viganò, comunque la trovo un'invasione di campo un po' sleale questa, cioè parlare lui del referendum, degli effetti del referendum sul riconoscimento UNESCO. Il riconoscimento UNESCO non viene messo in discussione dal referendum e assolutamente non verrà toccata l'essenza dei castelli, perché i castelli restano grazie al cielo. Il ponte della Torretta è caduto nel 1500 grazie agli effetti naturali, quindi non mi si venga adesso a mettere sul piatto queste cose che assolutamente non toccano. E i referendisti non sono contro la promozione dei castelli, ma sono contro questo tipo di promozione, e magari, se posso dire, anche una cosa importantissima è che il messaggio prevede che poi la governance, ovvero la gestione dei castelli, andrà nelle mani di una fondazione. Poche persone decideranno il futuro dei castelli, non sarà più nelle mani della città o degli enti pubblici, come hanno fatto fino adesso per quanto riguarda la promozione, i cambiamenti di fortezza e quant'altro. Ecco, questo non è assolutamente una cosa da accettare.
Mario Branda, siamo alla conclusione, lascio la conclusione a lei. Immaginiamoci il voto, passa il referendum, cosa succede al futuro dei castelli o della fortezza?
Sarebbe indubbiamente un problema. Noi abbiamo la responsabilità di valorizzare questo patrimonio, che è prima di tutto un patrimonio culturale, che riguarda la nostra storia, le nostre radici, non solo quelle dei bellinzonesi, quelle dei ticinesi, quelle degli svizzeri. E noi ci siamo assunti in qualche modo questa responsabilità a 20 anni, 25 anni di distanza dal riconoscimento e dall'attribuzione del label UNESCO. Abbiamo detto dobbiamo fare qualche cosa per fare in modo che questo complesso monumentale sia davvero riconosciuto in quanto tale e sia reso accessibile non solo a un'elite, non solo a dei conoscitori della storia, non solo a dei professori, ma che sia in qualche modo riconoscibile anche dalle persone normali, come il sottoscritto, come un po' tutti gli abitanti della nostra regione, ma direi di tutta la Svizzera, cioè poter salire ai castelli e capire quello che si sta vedendo, capire, riconoscere la storia, vedere come si viveva in epoca medievale, capire quali erano magari le difficoltà, la forza, la gioia, le preoccupazioni delle persone che vivevano in quella zona a suo tempo. Ma questo lo dobbiamo fare, ripeto, attraverso un progetto che renda comprensibile e accessibile davvero questo complesso monumentale e che non rimanga qualcosa riservato a pochi, tra virgolette, a pochi eletti.
Abbiamo capito, anche la campagna referendaria sarà senz'altro accesa, come lo è stato almeno in parte anche il dibattito odierno, e chissà se fra qualche anno saremo qui a parlare di fortezze in aria o galà della fortezza, vedremo. Intanto però il nostro tempo è finito, ringrazio i nostri ospiti Mario Branda e Brenno Martignoni Polti, buona giornata a chi ci ascolta, Modem torna venerdì.
Grazie.